una chiave di lettura.
Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, la nostra chiave di lettura oggi si occupa di politica italiana. La proposta del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è stata approvata ieri dalla direzione del partito. Dunque l'Italicum, questa proposta di riforma elettorale, questo disegno di legge, è stato approvato dal PD e inizia il suo percorso parlamentare. Molti però i mal di pancia nella sinistra del PD su questo progetto, con premio e doppio turno, alta tensione con Cuperlo che ha abbandonato la sala per protesta, e intanto Renzi avverte: nessuna modifica in Parlamento, la proposta è questa, prendere o lasciare. Renzi che ha ringraziato Berlusconi per l'accordo di sabato, mentre cresce il malumore tra i 5 Stelle, Grillo attacca e parla di pregiudicatellum, e anche la Lega non ama questa proposta di riforma del sistema elettorale, mentre invece dagli altri partiti sembra arrivare un sì. Commentiamo questa svolta con il nostro ospite, il professor Luca Diotallevi, sociologo all'Università di Roma 3, vicepresidente del comitato organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Professore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
La possiamo chiamare una svolta? Oggi diversi commenti sui giornali parlano di finalmente un nuovo movimento nella politica italiana. Ad esempio La Stampa titola: riforma importante, compromesso ragionevole. Cosa ne pensa lei?
Beh, sicuramente la svolta c'è stata, ma la svolta è stata l'ingresso di Renzi nella scena politica come segretario del PD, paragonabile esclusivamente all'ingresso di Berlusconi 20 anni fa sulla scena politica come leader del centrodestra, cioè il sistema chiuso della cazza dei partiti in un modo o nell'altro è stato frantumato e è entrato un personaggio forte di una legittimazione democratica alla sua persona. Questo ha prodotto un'accelerazione dei tempi della politica, ovvero almeno per un attimo un allineamento dei tempi della politica in Italia con i tempi della politica nelle democrazie. Cioè, noi abbiamo visto che la resistenza trentennale, quarantennale del ceto politico ha impedito un lavoro che ragionevolmente si poteva fare in una settimana, 15 giorni. Questo hanno fatto Renzi e Berlusconi. Dopodiché il problema oggi è costituito dal fatto che la fortissima resistenza alle riforme, che ha il suo perno nel Quirinale, perché Alfano e Bersaniani e Letta poco potrebbero con le loro modestissime forze, ha ridotto già l'accordo tra Berlusconi e Renzi a molto di meno di quello che era. È un accordo ancora buono, ma rischia di essere distrutto in Parlamento, dove per una ragione o per l'altra Berlusconi e Renzi non hanno l'equivalente della loro legittimità, perché l'uno ha subito scissioni, all'altro ancora non è stato possibile formare il proprio gruppo parlamentare. Ecco perché la bontà dell'accordo Berlusconi-Renzi era alta, perché abbatteva l'esistenza di piccole frazioni, rendendo possibile alla maggioranza e all'opposizione di fare il loro mestiere. Ovviamente chi campa di piccolo frazionismo, appoggiato dal Quirinale, oggi reagisce.
Ecco, ma da alcuni giornali, professor Diotallevi, visto che l'Italicum prevede un premio di maggioranza, c'è anche un blocco per quanto riguarda appunto la percentuale dei voti, eccetera, su alcuni giornali si legge che il Quirinale, il presidente Napolitano, in qualche modo incoraggi questa intesa, perché ha sempre voluto un progetto di legge che assicurasse di legge elettorale che assicurasse una maggioranza larga, la riforma del Senato, e quindi il Quirinale sarebbe contento di questa strada. Lei cosa dice?
Io dico che il Quirinale è contento di questa riduzione dell'accordo. Noi non dimentichiamo che l'accordo era stato raggiunto sullo spagnolo, e la chiave dello spagnolo è il riparto dei seggi non a livello nazionale ma a livello di piccolo collegio, il che significa che se hai meno del 20 25% in un collegio non passi. E questo è il meccanismo con cui funzionano tutte le democrazie serie del mondo. Quindi chiaramente oggi il Quirinale ha ottenuto una modesta vittoria perché ha stemperato il carattere riformista dell'accordo tra Berlusconi e Renzi. Quindi è chiaro che oggi il Quirinale e con lui Alfano, la parte conservatrice del PD e così via, i centristi ovviamente festeggiano, ma festeggiano proprio perché hanno portato la prima picconata all'accordo tra Berlusconi e Renzi, accordo che per i riformisti è da difendere con le unghie e con i denti, perché basta che si reintroduca in Parlamento la preferenza o che si abbassi di pochissimo la soglia già bassa che è stata introdotta e stiamo alla fine. Cioè questo è così un sistema che incita a costituire grandi coalizioni eterogenee, che sono le ragioni del fallimento in questi 20 anni di Prodi e di Berlusconi, che avevano ottenuto grandi voti ma poi in Parlamento sono stati minacciati dall'interno di loro coalizioni esageratamente eterogenee, ma questo era incentivato dalla legge elettorale. Berlusconi e Renzi erano arrivati molto vicini a cancellare questo elemento, un pochino è stato reintrodotto.
Quindi secondo lei con questo Italicum la governabilità non è affatto assicurata?
Assicurata di oggi, ma è molto meno assicurata di quello che lo sarebbe stato se fosse andato in porto l'operazione dell'altro giorno dell'accordo tra Berlusconi e Renzi.
Professor Diotallevi, molte polemiche hanno riguardato l'incontro fra Renzi e Berlusconi. A molti non è piaciuta l'idea richiamare in causa Berlusconi in un momento in cui per le sue vicende giudiziarie stava perdendo popolarità. Qualcuno appunto ha accusato Renzi di aver ridato credibilità al leader di Forza Italia. Lei come commenta?
Io commento che se dovessimo fare un discorso serio ci dovremmo mettere a piangere, perché Berlusconi, piaccia o non piaccia, ha un largo consenso elettorale e rispettando Berlusconi si rispettano i suoi elettori. Se la vogliamo buttare a ridere, diciamo che Rutelli, D'Alema, Veltroni, Bersani si sono lungamente incontrati solo nascostamente con Berlusconi. Questo invece è un incontro che è avvenuto alla luce del sole. Ci mancherebbe che i due maggiori partiti non si incontrassero. Queste sono le grandi coalizioni, non la cosa che si è inventata Napolitano con le minoranze dei partiti. Letta non è nessuno nel suo partito e Alfano non è nessuno nel suo centrodestra. La grande coalizione, come scriveva correttamente Franco sul Corriere della Sera, è questa. Cioè guardiamo la Germania. Nel governo in Germania sono entrati i leader del centro-sinistra e del centro-destra. Oggi i leader del centro-sinistra e del centro-destra sono Berlusconi e Renzi. Può non piacere, ci mancherebbe, ma la democrazia è questa.
Parliamo del governo, professor Diotallevi. Letta dopo che il Partito Democratico ha dato il via all'Italicum, ha detto: Matteo si giochi pure la sua partita sulle riforme, io non ci metto bocca, la mia partita è sul lavoro e sulla crescita, sul rilancio del paese, e annuncia una crisi lampo per un nuovo governo.
Dal 2011 questo è un paese senza governo. Monti nei suoi primi 15 giorni ha fatto l'ultimo vero grande atto di governo, che è stata la riforma delle pensioni, poi non ha fatto più nulla. Questo governo, lo dice lo stesso Presidente del Consiglio, che attenua il giudizio negativo di Renzi e degli altri sul proprio operato, ma se vuol fare un rimpasto evidentemente lo fa, perché non è se chiede lui, Letta, un cambio di passo, è perché evidentemente non ritiene adeguato il passo che il suo governo ha sostenuto. Non credo sia necessario dire altro. Se io le chiedessi mi faccia l'elenco dei provvedimenti di questo governo, lei farebbe molta fatica a indicarmeli, mentre non farebbe nessuna fatica a indicarmi le difficoltà in cui si è imbattuto, dai pastrocchi sulle le tasse sulla casa a incidenti come quelli della Cancellieri. Quindi siamo qui. Questo è un governo che esiste senza governare. Naturalmente in un paese serio il governo sarebbe Renzi Berlusconi.
Professor Diotallevi, mi faccia una battuta, anche se non è bello dire così, una battuta finale, veloce, a proposito di un tema che lei ha toccato in un bel articolo domenica sul Corriere della Sera. In questo quadro che rilevanza hanno i politici cattolici?
Se noi per politici cattolici intendiamo quello che intendeva con questa espressione Sturzo e quello che intendeva De Gasperi, cioè un agire politico ispirato da una consapevole mediazione, non l'unica possibile, della nostra fede, diciamo che i politici cattolici sono assolutamente irrilevanti, perché non si organizzano, sono un numero molto elevato di indipendenti che prendono ordine dalle persone che li hanno messi in lista. Oggi spostiamoci su un altro campo, vediamo qual è la capacità di riforma dispiegata in questi mesi con enormi difficoltà da Francesco. Ecco, noi non abbiamo un equivalente in ambito politico di iniziative di quel genere. Sottolineo, non ne servirebbe in politica una sola, ce ne potrebbero essere delle altre, ma noi lì vediamo i politici cattolici a rimorchio di altri.
Ci torniamo, professore, perché questo è un tema che ovviamente ci interessa molto. La ringraziamo, grazie a Luca Diotallevi, sociologo, per questo commento all'Italicum, questo progetto di riforma elettorale che ora arriva in Parlamento. Chiudiamo qui la nostra chiave di lettura, ma state con noi.